Un bellissimo giorno sto pedalando verso il Ticino, il cui ponte è già stato bombardato a Turbigo, ma c'è una passerella su cui possono passare i pedoni e le biciclette condotte a mano, praticamente tutti, perché moto ed auto sono delle vere rarità tra i civili. Ho appena passato il fiume, siamo un gruppetto di persone, contadine, uomini che vanno al lavoro, cioè operai militarizzati, e sentiamo un ronzio noto. Si guarda in cielo, l'apparecchio vira e si abbassa. Sappiamo già cosa bisogna fare, buttarsi nei fossi e sperare che vada bene. Riesco a tirarmi nel fosso, di lato alla strada, con biciclette a bagaglio. Non ho mai avuto tanta desolata paura. I bombardamenti non sono così terribili. Una certa abitudine si fa a tutto. È divenuta proverbiale la frase «siamo vivi per scommessa». La stessa anonimia della minaccia di morte la rende meno sgradevole e quasi naturale. Ma il mitragliamento gela. È come la personificazione di un odio individuato, un vero e proprio assassinio. Mi viene da piangere per lo sconforto. Aspettiamo tutti un po' di tempo, ancora una decina di minuti dopo che l'aereo è scomparso all'orizzonte. Poi, una contadina che ha visto la mia fifa maledetta mi invita un momento a casa sua e mi fa bere un bicchierino di quella che per i contadini è la panacea universale, cioè la grappa. Il dono non giova certo alla mia stabilità ciclistica, ma arrivo ugualmente a destinazione, piuttosto rimescolata e, caso davvero strano per me, senza appetito. Un'altra volta sono di ritorno verso Novara. Quando svolto per infilare la strada di Gagliate, vedo che in fondo ci sono dei militari. Rallento. Al volo domando ad uno che mi viene di fronte. Guardano le borse? Due tedeschi e la nonnaria? Non ci sono tra me e il posto di blocco strade nelle quali svoltare e sono troppo vicina per tornare indietro senza destare sospetti. E se tentassi di liberarmi del materiale pericoloso, se ne accorgerebbero. Vado avanti, sperando che sia un controllo per la borsa nera e che non vogliano esaminare la mia cartella, nella quale, insieme ad alcuni libri dell'università o della stampa clandestina. Al posto di blocco sono ferme 8-10 persone con borse e fagotti. Decido di essere audace e astuta. Pigio sui pedali, mi presento al milite e gli spiego che ho una cartella con libri e quaderni, che abito lontano di lì e l'ora del coprifuoco avanza, che per favore esamini subito la mia roba e mi lasci passare. Borsa nera niente. E con grande paura in cuore apro la cartella, che il milite osserva distrattamente dicendo «passate pure». Sono partita con uno sprint, ho fatto una volata che nemmeno Coppi mi avrebbe presa. Poi, come mi capita di solito, ho tutte le paure retrospettive. Arrivo a casa senza fiato e la mamma non crede che la mia ansia sia dovuta solo all'avvicinarsi del coprifuoco. Ma a raccontarle di più, temo delle difficoltà o che si angosci troppo quando sono fuori. Ormai, tornati a Novara nell'aprile del 1944, deve accompagnare a Luino un ragazzo da far prima evadere dalle carceri novaresi. Ed ecco la storia che ha anche risvolti non politici, non direttamente politici. È un ragazzo ebreo, catturato a caso a Milano in tram, portato chissà perché a Novara, ha documenti falsi e anche certificati medici falsi per dimostrare che non può fare il servizio militare. Ma è stupefacente che non venga scoperto. A parte il cognome vero che è Volterra, come se si chiamasse Levi, è pallido, lentiginoso, il naso un po' adunco, i capelli rossi. L'ebreo delle barzellette. Dal carcere, questa è una procedura già sperimentata, lo si farà trasferire all'ospedale grazie a medici collegati con la resistenza, i quali fanno diagnosi che certificano l'incompatibilità della detenzione con le condizioni di salute dell'interessato. E si aspetta la data della fuga. La madre avvisa i parenti che hanno in Svizzera per la consegna a Luino. Tutta la trama è stata tessuta dalla ziarina, con la quale lavoro sotto la copertura benefica del patronato delle carceri. L'organizzazione è quasi invisibile, ma molto precisa. La sera prima dell'evasione, il ragazzo viene spostato dalla corsia ospedaliera all'alloggio delle suore, dove passa la notte nella parte interna dell'ospedale, con uscita dal cancello delle merci e delle ambulanze. I fascisti non sospettarono mai che quei pericolosi comunisti mangiabambini e partigiani senza Dio potessero dormire dalle suore. Arrivo dunque un po' prima che finisca il coprifuoco, al cancello posteriore, con una bicicletta a mano oltre la mia. Il ragazzo scende e via in direzione di Luino. C'è un bel po' da pedalare. Pedaliamo tanto che si arriva a Luino quando gli zii svizzeri che lo devono prelevare ancora non ci sono. Noi dobbiamo figurare di essere una coppietta di studenti, perciò ci mettiamo su una panchina nei giardini pubblici. A me però sembra che non siamo credibili. Allora andiamo vicino ad una scuola. Mi metto appoggiata al muro e lui dà la schiena a chi passa. Mi sento più tranquilla se non lo vedono in volto. Finalmente arrivano gli zii. È andato tutto bene, anche la recita è riuscita, forse un po' troppo bene. Mi regala un libro che ha riempito i margini e nelle pagine bianche di racconti della prigionia. Se me lo avesse mostrato prima gliel'avrei bruciato. Che tipo incapace di vedere il pericolo. È proprio uno da Svizzera. Meno male che c'è arrivato e lascia anche me superstite dell'avventura che doveva avere. Almeno apparentemente, persino risvolti sentimentali. Come staffetta me ne andavo in bici su e giù per le vallate. Arrivavo a certe case, cascine o baite e lasciavo stampa clandestina, messaggi scritti o imparati a memoria, medicazioni per i feriti, qualche volta plastico per attentati a ponti e ferrovie. Tra lo sfollamento precedente e il periodo resistenziale avevo macinati così tanti chilometri da dire che dopo la liberazione mi sarei presentata al Giro d'Italia. Sarei arrivata a maglia nera, ma sarei arrivata. Spero che venga presto il caldo, perché fino a che fa freddo, il plastico bisogna portarselo addosso, a contatto con la pelle. Diventa pericoloso ed esplode con il freddo. Io non porto armi, devo dire soprattutto perché ho paura di farmi male da sola. Le formazioni non obiettano, ricordo ciò a gloria della resistenza. Penso però che far saltare un ponte o interrompere una ferrovia significhi evitare l'arrivo di truppe e ridurre il rischio di vittime civili. Per questo non porto armi, ma il plastico sì. Naturalmente, per quanto cerchi di ricordare con un tono scanzonato, i fatti tragici non posso dimenticarli. Quelli che per la prima volta mi hanno fatto guardare la mia città come una giungla. Sono nata ed ero vissuta sempre a Novara, città di provincia, con quel tanto di confidente e sereno che pur nella riservatezza del tratto piemontese caratterizza una città civile. Anzi, la città per me significa proprio il luogo da viverci. Proprio un bello, un riposato viver di cittadini, un dolce ostello. Anche ai tempi bui del coprifuoco, ai tempi tristi della guerra e della fame, non mi avevano tolto la fiducia nella città come convivenza. In ogni strada si può dire conoscessi qualcuno. Tutti i muri mi erano noti. Girare con l'oscuramento era come girare a luci spenti in casa propria. Il vero segno del possesso, non il sentimento dell'estraneità. Spesso avevo dormito sola in città, se l'indomani dovevo andare presto, e mi ricordo che sovente dimenticavo aperta la porta d'ingresso dell'appartamento, tanto la casa e le famiglie vicino mi davano un senso di tranquillità e di amicizia. Un giorno ero avviata verso le carceri. Sulla piazza era steso, raggomitolato e tutto riverso nello stesso tempo un morto. Un ragazzo. Un paio di insistenti schifose mosche sul viso giallo. Le mani rattrappite. Una sigaretta in bocca per dispregio. Un cartello sul petto. Così finiranno tutti i banditi. Aveva capelli ricci e fitti, castani, viso regolare, con un naso affilato. Ai lati stavano un militare delle Brigate Nere e un ausiliare fascista. L'ausiliaria aveva il compito di impedire che le donne passando si segnassero. Fu il primo di numerosi fucilati che in seguito vidi nella mia città, nei paesi. Quello mi era sconosciuto, più d'uno dei successivi invece noto. Altre cose orrende del resto succedevano. A mia sorella venne, pochi mesi dopo, un collasso nervoso perché era stata obbligata, col mitra puntato alla schiena, ad assistere ad un'esecuzione in una piazza. Tornava da scuola, era proprio una ragazzina. Un nostro vicino, una persona anziana, prese un ceffone perché una volta non aveva salutato romanamente il passaggio di un funerale. Le follie che un popolo può commettere sono tante. Anche l'odio è un veleno sociale, un bacillo dal quale è difficile difendersi. Quanto ho odiato io stessa tutti quelli che avevano fatto della mia città una giungla, un luogo da morirci disperati, insultati, senza pace. E quel primo fucilato, certo non lo dimenticherò mai, fu il vero segno che la guerra ci era arrivata in casa, come dire, nel cuore.